perfezione non serve, perché l'avversario nemmeno lo è, quindi bisogna giocare ogni partita è un'istoria a sé. Io mi aspettavo una partita sia con la Turchia che con la Serbia, non di vincere 3-0, però di vincere, avevo fiducia. Con la Turchia loro giocheranno molto meglio come hanno giocato contro di noi, quindi noi ci dobbiamo aspettare una partita difficilissima. Adesso comincia.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
La medaglia c'è e adesso di andare, se la rischia e non basta questo.
19 anni.
Medaglia di bronzo per questo ragazzino.
Wow, credo sia stata una delle mie migliori gare tecniche al momento della mia carriera. Sono contento che una serie del genere sia venuta fuori. E sul lato emotivo, l'anno scorso mi ritrovavo a Budapest, in cui uscivo 18esimo nella qualifica, e ora mi ritrovo bronzo olimpico in un contesto del genere. Bisogna solo dare fiducia, non solo per me, ma per tutti i ragazzi che hanno la mia età.
Australia va per l'oro contro la Gran Bretagna, il tempo dell'Italia che va a chiudere,
sì, ci siamo.
43-205, siamo nella finale per il bronzo.
La qualità della prestazione?
Io ho fatto 100 watt in più di Tokyo. Delusi di cosa? Alla fine abbiamo dato il nostro 100%, quindi non bisogna essere delusi. Cercheremo di portare a casa il massimo risultato che potremo portare a casa domani.
In rete, oltre la soglia della storia, a caccia di una medaglia, avanti ragazze, ci aspetta la Turchia.
Siamo in semifinale.
Io lo dico perché tanto non sono scaramantica, puntiamo all'oro ovviamente, però sì, abbiamo giocato una bellissima partita contro un avversario con cui abbiamo avuto dei problemini negli scorsi anni piccolini, quindi vincere qui in questo modo ci fa capire veramente quanto siamo forti.
Tre giorni fa ero in un ospedale, tra tre giorni saranno passati il doppio dei giorni, quindi sarà per assurdo più facile la finale. Oggi non è andato niente, penso di non aver mai staccato. Io ve lo dico, sabato sarà un'altra giornata, non me ne frega niente, perché negli ultimi tre giorni sono cambiato da due giorni, sono cambiato da così a così.
Beh, questo era Giumbo Tamberi e tra poco ne parliamo anche insieme a voi, se volete, ragazzi olimpici, ascoltatori olimpici, 800240024. Abbiamo sentito questa copertina molto bella tra medaglie presenti e medaglie promesse per il futuro immediato, magari i prossimi giorni, ma anche per un futuro più lontano, come ad esempio quel bronzo meraviglioso che abbiamo visto ieri sera. Tanto è stata una mattinata smorta, no? Smorta come la faccia appunto di Jimbo in finale nell'alto insieme a Sottile, l'altro italiano, ma per grazia ricevuta altrui, perché si sono incartati tutti sul 2.27, che hanno saltato sono in 6, tra l'altro li ha saltati Barshim con una gamba sola, si è fatto male eppure ha saltato lo stesso, poi ha superato la misura, poi gli fa male la gamba, vediamo cosa succede con l'amicone di Tamberi. Si è incartato invece Harrison, che era uno degli altri grandi favoriti di questa gara, che è stata di bassissimo livello onestamente questa prima giornata dell'alto, però siamo passati e Tamberi ha detto le cose che ha detto, le abbiamo sentite. È stata una giornata smorta come la marcia di Antonella Palmisano, che poi ha detto di aver avuto il Covid nei giorni scorsi, cosa che magari ha compromesso la sua prova individuale. Ha compromesso probabilmente anche questa, poi mi viene da domandare se non ce n'era un'altra di marciatrice che poteva percorrere questa, che poteva disputare questa discutibilissima prova che a me piace zero, anche i marciatori ho sentito. Leo Turrini, buongiorno.
Buongiorno, io qui sono in coda.
Dove?
Tra Parigi, sono appena uscito dallo stadio. È una giornata terribile. Ricci, il vostro Dario Ricci.
Cosa ha fatto ancora?
Mi ha buttato
ancora?
Giù da letto alle 6:30.
Vabbè, c'era
alle 6:30 per andare alla marcia a Trocadero. Poi, siccome Antonella Palmisano aveva il Covid, è arrivata sesta, noi per sfuggire anche al Covid siamo andati da Jimbo. Abbiamo fatto in tempo a vedere Jimbo, sono andato a parlare con lui, con gli altri colleghi, il pezzo che hai fatto sentire mi sembra abbastanza simile a Lazzaro, sta lentamente risorgendo. Ha detto, guarda, spiega pure lì a gente, a tutti i convocati, ho fatto schifo, testuale, ha detto.
Abbiamo
veramente
visto
schifo, però ha aggiunto la cosa assolutamente indispensabile era passare, non importava come. Tra l'altro hai detto bene prima tu, nessuno ha brillato, è saltato anche un potenziale favorito, quell'Harrison. Io credo che andare sabato sera, salvo casi di gravidanza isterica, Tamberi possa anche fare qualcosa di bellissimo. Tra l'altro ci ha spiegato che al 99,9% è la sua ultima finale olimpica, che non pensa di arrivare fino a Los Angeles, quindi siamo in due, perché io muoio stasera durante Italia-Francia.
Ho bisogno di te. Leo, quindi, noi ci sentiamo noi ci sentiamo su queste frequenze da Sydney 2000, grosso modo, no? Sono passati 24 anni.
No, eravamo già collegati quando venne accoltellato Cesare.
Ah sì,
io
giusto, hai ragione.
Bravo. C'era brutto, è stato lui, una roba del genere.
No, comunque Jimbo che ha rifiutato la prima misura, ha fatto il salto a 2,20 con i pantaloni della tuta, poi ha tolto i pantaloni della tuta e ha fatto il primo tentativo i 2,24 e poi si è incartato 0 su 3 ma di un pezzo, cioè il 2,27 non gli è neanche andato vicino a saltarlo, non sta bene alla faccia di quello delle brutte occasioni, però non ho dubbi che sarà così. Senti, ma quanto alla marcia, a parte il fatto che questa 20 km, questa roba qui che abbiamo visto oggi non mi piace neanche un po', te l'ho detto l'altro giorno, lo confermo, e anche avessimo vinto l'oro te l'avrei sottoscritto, perché non vedo nessuna ragione a una prova che non è tecnica per la distanza e per la conformazione, non mi piace, ma non piace neanche agli atleti, li ho sentiti prima. Ma al di là di tutto questo, Stano ha fatto grosso modo quello che doveva fare, Antonella Palmisano praticamente ha fatto l'ultima frazione camminando, poi abbiamo sentito poverina che era debilitata ed è per lei un'Olimpiade da dimenticare molto in fretta, anche perché lei, a differenza di Tamberi, ne avrà delle altre. Però quello che mi domando è se una in queste condizioni non ne potevamo schierare un'altra di marciatrice?
Questo è un mistero, adesso sentiremo le spiegazioni che daranno i tecnici federali, perché naturalmente da fuori non si sapeva del Covid che ha colpito Antonella. Lei era già andata molto male nella gara individuale, era una delle favorite, aveva vinto l'Europeo, si era addirittura ritirata. Stano è stato bravissimo, ha fatto il suo. Sua seconda frazione l'ha chiusa terza, le ha lasciato un vantaggio di una ventina di secondi. Francamente, come stai dicendo tu, c'è una forte perplessità, anche perché, lasciando stare Stano, ripeto che ha fatto il suo, l'altra coppia azzurra che qui non poteva gareggiare perché avevamo diritto a un solo slot, come dite voi che avete studiato, ha vinto il titolo mondiale in questa staffetta, quindi c'era una ragazza, non lo so, perché poi sai, lì sono gli atleti che parlano con i federali. Antonella Palmisano è indiscutibilmente a livello femminile la miglior marciatrice italiana. Se lei dice al coach che se la sente, se il Covid non ce l'ha più, cosa fanno? Non si fidano di una campionessa olimpica?
No, per carità, però i fatti sono quelli, insomma. Al di là del fatto che, ti ripeto, questa cosa non mi piace, per riprendere un po' di colore da questa mattinata smorta, dove peraltro abbiamo piazzato anche alcune cose negli 800 maschili con Tukuceanu che va in semifinale, così come Cavalli e Vissa nei 1500 femminili, e abbiamo un sacco di atleti comunque ad altissimo livello, e questo, medaglie o non medaglie, è indiscutibile, perché fino a un paio di Olimpiadi fa, se si arrivava in finale in una specialità mettevamo le bandiere fuori dalla finestra, adesso invece ci incazziamo se non si vince l'oro. Ma al di là di questo, per riprendere colore, Leo, dobbiamo tornare a ieri sera, e mi piace pensare che il destino di Mattia, di Larissa, Furlani e Iapichino possa essere parallelo per la stessa leggerezza in quei salti, nei salti che hanno fatto, uno che valeva il bronzo, l'altro che per ora vale la, la qualificazione in carrozza in, in finale. Però tu l'hai scritto anche oggi, sei andato anche oltre dicendo che Furlani vincerà l'oro a Los Angeles. Se ti sei allargato,
No, beh, allora intanto ti do un aggiornamento, perché è giusto che voi sappiate in che condizioni vivo io. Adesso Ricci mi ha caricato su un pullman e mi sta portando l'eliminatorio di sollevamento pesi.
Ah,
quindi
sì?
È una cosa, sì, sì, adesso si va al sollevamento pesi, non si esclude una puntata al taekwondo. E poi stasera ovviamente abbiamo Italia-Francia, la partita della vita del mondo.
Dimmi.
No, voglio dirti che ieri sera ero allo stadio e questo ragazzo di neanche 20 anni che fa 8,34 due volte, che fa altri due salti oltre gli 8,20 e che ha ovviamente ancora l'acne, credo non ci faccia neanche la barba Furlani, no?
Sì.
Io mi sento il suo bisnonno, mi sono emozionato, perché l'ha detto lui, hai fatto bene a metterlo nella sigla della trasmissione, dovremmo forse noi italiani, non solo nello sport, penso a chi studia, al mondo universitario, al mondo del lavoro, allargare la fiducia.
Aia.
Ci vediamo ai giovani. Io ne parlavo anche con Gibo stamattina, ma ha detto lui è il ragazzo prodigio dell'Italia dell'atletica leggera e forse di tutto lo sport. Ti viene alle Olimpiadi, c'è anche un sentimento di attesa perché si conoscono le sue capacità ed è assolutamente all'altezza. 3 centimetri in più e prendeva l'argento.
No, chiaro.
Purtroppo c'è questo, vedi, millenario problema, questa rivalità tra Roma e Atene, no?
E vabbè.
Salta fuori questo Tentoglu qui, no?
Sì, che
adesso è un fenomeno, bravissimo, ma voglio dire, ma ricordati che alla fine la civiltà greca poi è stata soppiantata da quella romana.
Sì, a Los Angeles, accadrà a Los Angeles, no? La civiltà romana soppianterà quella greca a Los Angeles, secondo Leo Turrini Dixit, ma poi teniamo tutte le registrazioni, come quella molto famosa di Rio di Turrini con Tamberi che passò su queste frequenze, con Tamberi che era l'ingessato e Turrini che lo intervista per questa radio, gli dice: guarda, secondo me a Tokyo vinci l'oro, e dice ha preso, perché Turrini è un vecchio veggente. Rachele San Giuliano, buongiorno. Ciao Rachel.
Buongiorno ragazzi, come state?
Ma molto bene, adesso che sento la tua voce che mi racconti su Eurosport quello che stiamo facendo nella pallavolo. Ascolta Rachele, il mio amico Turrini qui presente dice che Velasco sia un po' inciccionito, però ieri sera non gli sono cambiati gli occhi, i famosi occhi della tigre.
Io l'ho visto veramente molto emozionato, ma soprattutto molto orgoglioso, e mi ha emozionato vederlo così. Ve lo posso dire proprio perché è stato bello, lo vedevo soddisfatto, contento. Lui sapeva che insomma avremmo passato i quarti di finale, quindi se lo sapeva lui eravamo tutti tranquilli. Però sai, finché non cade l'ultimo pallone la partita non è finita, quindi siamo tutti lì in ansia. Però è stato veramente bello vederlo così.
Leo, Lumino Michel ha chiamato.
Ma io intanto saluto Rachele, che è stata una grandissima campionessa ed è assolutamente formidabile anche davanti a una telecamera, un microfono. Sì, è vero, questa storia di Velasco è molto romantica. Io conosco Giulio da quando era praticamente un ragazzo, sono stato con lui quando ha patito quelle amarezze atroci di 2 Olimpiadi perse con la nazionale campione del mondo, la prima volta per un pallone solo nei quarti di finale a Barcellona, la seconda volta in finale per 2 palloni. E per lui questa opportunità con le ragazze, come posso dire, è anche la nemesi, no? Se vogliamo evocare ancora la grande cultura greca. È un sogno che si è tirato dietro, che ha coltivato con ostinazione, perché non era così facile da più di 70 anni dire vado ad allenare al femminile, no? Per come era andato a fare lui.
Già l'aveva fatto molto tempo fa.
Per farsi trovare pronto per un'eventuale opportunità. E quindi mi sono, come posso dire, riconosciuto in questo suo sentimento. Poi solo Rachele ci può dire se possiamo battere le turche mamma le turche, hai capito?
Già fatto una volta, già battute l'altro giorno. Questo non so se sia positivo o negativo, secondo Velasco non è una grande idea, però insomma lui si ricorda di quelle esperienze di fine millennio, di quelli psicodrammi, esatto, di fine millennio, no? In cui c'era l'Olanda che puntini.
Esatto, lui ha più volte ripetuto che non gli piace incontrare poi nei quarti o nelle semifinali le squadre che ha già incontrato nel girone per la storia che avete raccontato voi, però qui è tutta un'altra storia, un'altra pagina da scrivere.
Era il secolo scorso, era il secolo scorso.
Era il secolo scorso, però ci sta, sai che gli sportivi sono tutti un po' scaramantici, no? Sono legati ad alcune cose, però è anche il momento di sfatarla questa cabala, e io credo che queste ragazze ne abbiano tutte le potenzialità. La mano di Velasco, ma come quella di Barbolini, di Bernardi, io credo che si veda soprattutto nel cambio di mentalità, perché vedo una squadra più tranquilla, vedo una squadra libera di esprimere il proprio potenziale. Sono partite un po' contratte ieri, però ci stava, visto il peso della partita, e poi si sono lasciate andare tutte, anche le ragazze che sono entrate hanno fatto bene, hanno dato il loro apporto, e vedere la squadra così serena dopo quello che abbiamo visto magari nella stagione passata ci fa assolutamente ben sperare. Turchia è una squadra forte, noi l'abbiamo battuta nettamente, però lo sappiamo bene che cosa vuol dire affrontare una squadra in un girone, che cosa vuol dire affrontarla in una semifinale, una partita poi che ha un peso diverso. Quindi in panchina c'è un grande allenatore, Santarelli, campione olimpico con la Serbia, campione europeo con la Turchia, con Conegliano ha vinto tutto, che ha anche lui una grandissima mentalità, le sue squadre non mollano mai e sono squadre che hanno l'attitudine vincente, quindi sarà una bella sfida.
Sì, ma comunque vado un qualche italiano vincerà una medaglia d'oro, perché praticamente o c'è l'Italia o sono allenate da italiani sia al maschile che al femminile, quindi capisce anche lei Turrini che una medaglia, che delle medaglie le portiamo a casa. No, ma quanto a Velasco, insomma, si vede la sua impronta, ma io noto che in campo non sorridono più così tanto, probabilmente giocano più tranquille, ma giocano di un duro incredibile, Leo.
Beh, allora, per quello che stiamo vedendo, Giulio è riuscito, come posso dire, finora almeno, perché poi i conti si fanno alla fine, a pacificare lo spogliatoio. Rachele lo sa molto meglio di me, insomma, era una squadra già da anni con un grande potenziale, ma poi c'era sempre qualche cosa che veniva a influire sul rendimento, restavano degli strascichi. È stata una bella mossa quella di mettere uno come Velasco lì, perché Velasco ha un carisma tale che se anche queste ragazze sono nate dopo la sua storia straordinaria, sanno chi è, sanno che hanno nello spogliatoio un personaggio che ha cambiato la storia dello sport mondiale. Poi voglio dirvi una roba, a un certo punto Velasco nella sua vita, sapete dove è andato? A Teheran,
sì,
è andato a allenare l'Iran, scelto dagli Ayatollah, dai Mullah, ma una roba fuori dal mondo, e lui ha vinto la Coppa d'Asia che l'Iran non aveva mai vinto. Gli volevano fare una statua a Teheran, roba fuori tutti i seguaci di Khomeini. Io gli ho detto: Giulio, torna a casa, perché non si sa mai con la situazione geopolitica, come back. E lui mi ha dato retta, è andato a allenare l'Argentina, ne ha fatte di cotte e di crude, è stato anche amministratore delegato della Lazio di Cragnotti, sì. È passato pure dall'Inter di Moratti. Cos'è che manca a quest'uomo?
No, parliamoci. Ma lui è uno curioso, sai, lui è così, fa perché è curioso.
Gli manca una cosa sola, la medaglia d'oro olimpica, basta, dai, via. Ormai l'abbiamo detto, la deve vincere, piattiamo e basta.
E poi la diamo su, no, ma comunque... comunque, insomma, hai visto mai che appunto dopo tutti quegli psicodrammi da fine millennio, da secolo scorso, il vecchio Giulio proprio qui non riesca a chiudere questo giro del mondo che ha fatto. Rece, come siamo messi stasera contro Gianni?
Io ho un po' d'ansia, ragazzi, cosa vi posso dire? Beh, allora, intanto l'Arena Paris Sud è meravigliosa, Leo lo può confermare, ma sarà pienissima di tifo avversario, ovviamente, quindi sarà tosta anche da quel punto di vista. Poi la Francia di Gianni, e sarà anche bella la sfida in panchina tra Gianni e Fefe De Giorgi. I nostri giocano bene, devo dire che mi hanno impressionato nella partita contro il Giappone, perché all'inizio sembrava una partita a senso unico fino al 24-21 del terzo set,
sì.
E sembrava proprio che ci stessero prendendo a pallate come in un cartone animato.
Io stavo perdere Turrini, Turrini ha detto: io sto morendo, seppellitemi qua. Testuali parole,
sì. Poi Poi dopo è venuto fuori il carattere di questa squadra, una squadra che non molla mai. Sono rimasta impressionata dalla lucidità di Giannelli, che sul 24-21 è andato in battuta, poi piazza pure un ace, cioè una cosa che penso ci ricorderemo tutti per tanto tanto tempo, e spero che anche oggi si possa poi raccontare una partita memorabile. Sarà tosta, però sarà bella da vedere, non vedo l'ora, insomma.
Tutti quanti noi, è l'ora di cena, perfetta.
Alle ore 20, esatto.
Ore 20, perfetto. Ci sentiamo là, Rachele.
Ci sentiamo lì, vi aspetto.
Ci sentiamo lì, cara Rachele. grazie, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao Rachele. No, Gianni, pensa, Leo ha detto che lui canta l'inno italiano, canta l'inno di Mameli, e poi però tenta di batterci. Il tuo amico Gianni,
ne abbiamo parlato ieri, no? Ne abbiamo parlato ieri con Zoli. Guarda, è una partita sicuramente a livello emotivo quasi senza precedenti, perché i francesi sono i detentori del titolo olimpico, noi siamo i campioni del mondo. Gianni, l'abbiamo ricordato appunto nella conversazione di ieri con Zoldi, è il simbolo assoluto del volley italiano come giocatore. Noi abbiamo questa nuova generazione di giganti che ovviamente non ha nulla a che vedere con quella dell'era Velasco di fine Novecento, che però ha un potenziale secondo me straordinario, lo ha già dimostrato. Conterà anche un fattore campo, perché ci saranno più di 20.000 persone e quindi ci vuole qualcosa in più. Credo che l'elemento, come posso dire, nervoso sarà decisivo al di là della tecnica. Aggiungo che nella Francia gioca questo artista matto che è un mio grande amico, Hervin Gapet.
Non avevo
che è
dubbi,
stato per anni a Modena.
Non avevo
sì,
dubbi che fosse tuo amico.
Quando non sapeva cosa fare, Hervin asfaltava gente in uscita dalle discoteche perché si era ubriacato, ha avuto una serie di processi, delle robe. Adesso c'ha tutti i capelli di un colore indefinito,
sì,
perché
vero,
è andato a giocare in Turchia, è ingrassato almeno 12 kg, una cosa. Però è quel tipo di trascinatore che nelle bolge può spostare l'equilibrio.
Dennis Rodman,
sfida. Quindi,
Dennis Rodman. Se Velasco è Dan Peterson, lui è Dennis Rodman, sì.
Ci servirà una partita perfetta, ma ripeto, soprattutto a livello mentale, perché il contesto è sicuramente straordinariamente eccitante, ma anche terribile.
Resta il fattore Giappone. Però resta il fattore, tu lo sai bene, avendo vinto quella Champions con Mourinho, passando dalla Cruna del Lago. In quella partita, tu lo sai che se esci dalla Cruna del Lago poi è una forza. Io conto molto su quel fattore lì. Ascolta, amico mio, ma intanto sto vedendo delle biciclette sulla pista. Come le chiami la prova del quartetto azzurro, campione olimpico, primatista del mondo ieri e che si giocherà al bronzo stasera? Possiamo chiamarla delusione? Come era negli occhi di Milan e Gann e compagni?
Tu sai che noi ci siamo raccontati spesso che il risultato non è tutto, vincere è l'unica cosa che conta, quindi io lo ripeto anche per gli inseguitori. Poi è chiaro che la delusione è innegabile, perché ci arrivi detentore del titolo, hai sempre Gann, insomma ci si aspettava qualcosa di più, ma onestamente io lo dico sempre, la concorrenza in un'Olimpiade è qualcosa di spaventoso. Guarda, ieri sera allo stadio Arese ha fatto una cosa meravigliosa,
prestazione spaventosa, record
italiano sui 1500 metri, una cosa storica, è arrivato ottavo facendo il record italiano, ottavo. Allora questo può valere anche nel ciclismo su pista,
Sì, no, ma questo è sicuro, gli altri sono andati fortissimo.
Poi è chiaro,
però
è chiaro che dispiace,
dispiace perché comunque hai il quartetto più forte del pianeta, a parte che Arese deve pagare almeno una pizza a quel pazzo di Ingebrigtsen che ha fatto una gara da folle, no? da sborone, e gli ha tirato tutto il gruppo, ha fatto la lepre per tutti quanti. Poi lui è arrivato quarto e qualcun altro ha festeggiato e Arese ha fatto il primato italiano. Mi dica ancora una cosa, Turrini, Lei è andato a fare allenamento nella Senna stamattina?
No, ah, allora lì ci sono delle belle novità, eh. Sì. Allora, questa mattina finalmente le acque del fiume sono state aperte ai triatleti. Cioè, hanno avuto per la prima volta dopo 2 settimane il permesso di fare allenamento. A questo punto è scattato il panico generalizzato. Perché tutti, non solo gli italiani e gli italiani, si sono guardati e hanno detto: ma chi va a tuffarsi in questa acqua marcia col rischio che poi ti ammali, non puoi fare la gara? Al che è stata presa una salomonica decisione. L'allenatore, come il famoso Cireneo del brano evangelico, adesso vado a memoria, mi pare si chiami Rublando, gli hanno detto: Rublando, tuffati tu, vai tu e non se ne parli più. E a questo punto Rublando, rischiando appunto la gas, è andato.
Ah.
È andato, si è tuffato lui, mentre Paltrinieri e le ragazze che gareggiano domani hanno continuato ad allenarsi in piscina. Questo Rublando non è morto sul colpo, questa è una buona notizia.
È uscito vivo?
È uscito vivo dall'acqua. Okay. Ha anche detto: l'acqua della Senna è inodore e insapore, il che fa pensare che i francesi abbiano usato della varechina, qualcosa, hai capito? Per cercare di renderla balneabile per la gara. Comunque, in questo contesto,
adesso Rublando è lì tutto grigio,
ecco,
sul grigio verde.
Tutti noi, cioè, ogni ora ci messaggiamo con Greg, perché io gli dico: come sta Rublando? Se Rublando gli è venuta la linea di febbre, scrivi, capito?
No, ma poi ma mettono in giro informazioni false, anche quelli che dicono che erano malati, ma non avevano mica lo staffilococco, quel coso lì, avevano l'influenza, no. Dai.
Ma lei sa, loro, maestro Gente, che io mi preoccupo anche per me stesso, perché
devi finire
loro,
dentro là.
Io ho promesso che mi butto nel fiume.
Un bel bronzo, un bel argento, e siamo tutti contenti.
Bronzo non mi butto, bronzo metto solo la punta del piede.
argento fino alle ginocchia.
Argento arrivo fino alla cintola. Basta. Immersione battesimale solo se vinciamo.
Sappia che tra poco sento Ricci che la sconfesserà, come Ricci ha fatto l'altro giorno quando lei mi ha raccontato quella storia.
Guardi, Ricci è già in palestra per il sollevamento pesi, pazzo. Partenza alle 6:30 per andare alla marcia dall'Istadio Olimpico Tamberi. Un faccia a faccia di un'ora con Tamberi. Addirittura Ricci ha notato che Tamberi c'ha un quadrifoglio, un braccialetto a forma di quadrifoglio al polso, e gli ha anche detto: ma potevi perdere quello invece della fede nuziale, coglione. E Tamberi si è anche alterato un po', hai capito? Perché anche quello è un regalo, ma storia da pazzi.
No, ma comunque tra poco Ricci la sconfesserà dicendo che è tutto falso, quello che ha fatto Belinazzi l'altro giorno, che ha negato che è stato per tua intenzione, che ha fatto
Belinazzo nega
tutto.
Mi
saluti, come si chiama quello che ha fatto il bagno della Senna, mi ripete?
Rublando a quest'ora, che sono quasi le 14:30, non ha ancora la febbre, non è ancora scappato in bagno Rublando.
Vediamo da qui a sera.
È monitorata la toilette della nazionale azzurra di fondo. Attenzione.
A risentirci a domani, Turrini.
Buon viaggio
a Leo Turrini. Ci fermiamo per la borsa e poi appunto torniamo con Dario Ricci, che ci racconterà tutto il contrario.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Sono molto felice della mia qualificazione, l'ho centrata al secondo salto. Devo dire che il lavoro di oggi l'ho fatta, sono un atleta che finalmente ha potuto partecipare alle Olimpiadi, quindi per me è già bellissimo tutto questo.
abbiamo dimostrato di essere lì anche se zoppi e malati.
Ho contratto il Covid, con lo staff abbiamo deciso di non comunicarlo anche per la squadra, quindi sono stata abbastanza isolata. Ad oggi sono negativa la beffa di questo, però ecco, le conseguenze sono quelle che appunto già sentivo in una gara individuale dove la forza mi mancava. Oggi già stavo meglio, nella seconda parte quella mancanza l'ho accusata.
Furlani è un grande, Furlani, ma lo sapevamo già, è un ragazzo prodigio di cui sentiremo parlare molto più di quanto la gente possa immaginare in questo momento. Qualificazioni non c'entrano assolutamente nulla con la finale, saranno persone che salteranno più di 2.30. Devo guardare a me, cancellare quelli che sono stati questi 5 giorni.
Se ricapita con Mutazio come a Tokyo.
La Gioconda è stata fatta una volta, non la rifaremo, ci divertiremo a vedere chi dipinge meglio un altro quadro.
Voci di giornata stanno in raccolto ovviamente da Dario Ricci, il nostro inviato a Parigi, che è collegato con noi. Ciao Dario.
Ciao. Ciao Carlo, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Abbiamo sentito Palmisano, Stano e poi Gimbo Tamberi a proposito di Furlani e a proposito della sua smorta prestazione. Quanto alla marcia mista di questa mattina, Dario, io l'ho detto prima, continuo a pensare che sia una gara molto rivedibile, spero che non venga confermata, anche se qualche dubbio ce l'ho, che ha scarso valore tecnico, con un marciatore che deve fare 10 km, poi fermarsi e poi rifare 10 km, che sono una distanza inedita, inusuale per un marciatore. Stano l'ha già detto, non la farò mai più, è una cosa che non mi piace, ma al di là di tutto questo ha fatto il suo. Palmisano no, l'interrogativo che ci siamo posti con Leo Turrini era se non si poteva fare qualcosa di diverso dato che Palmisano non stava bene.
Allora guarda, un po' ho indagato sulla vicenda, perché chiaramente vale la pena, no? Visto che parliamo di un'eccellenza del nostro sport, insomma campionessa olimpica che chiaramente ha bucato questa Olimpiade causa, oggi abbiamo scoperto, causa questo Covid che l'ha sicuramente condizionata. Ora, da piccola indagine tra gli esperti, insomma diciamo che le alternative in campo anche per l'eventuale prova di oggi non avrebbero comunque garantito una performance all'altezza. Diciamo che si è voluto un po' giocare il jolly, perché in sintesi diciamo un tre quarti o mezza Palmisano davano comunque più possibilità rispetto alle possibili alternative. Ora di fatto chiaramente l'atleta, per quanto poi quello che ha detto nel dopogara, comunque sono contenta della portata a termine e tutto, era ben diversa dall'atleta che ci aspettava,
che ha vinto medaglia d'oro, no? Quindi... che ha vinto medaglia d'oro 3 anni fa, no, ma questo è indubbio. Mi fa molto piacere salutare un grande atleta come Fabrizio Donato. Ciao Fabrizio, grazie.
Ciao a tutti, ciao. Buongiorno, ciao a tutti, ciao.
Prima dicevo che idealmente mi piace pensare come si tengano per mano Matteo Furlani e Larissa Iapichino anche nel modo di saltare. Mi piace pensare che il destino possa essere parallelo, no, ma anche nel modo di saltare, ripeto, in quella leggerezza di quei salti, e mi piace pensare che il destino possa essere parallelo, perché una medaglia ce l'abbiamo già, l'altra magari possiamo contarci.
Beh, destino parallelo anche perché sono allenati entrambi dai genitori, quindi sì, padre e madre. Due ragazzi, due atleti, due fenomeni, aggiungerei giovanissimi. Se penso che Mattia, all'età di mia figlia, mi vengono i brividi. 19 anni, alla sua prima esperienza olimpica, vince una medaglia olimpica, è un qualcosa, ragazzi, di straordinario. Dopo 40 anni finalmente abbiamo rivinto una medaglia nel salto in lungo. Ho i brividi ancora oggi.
No, ma non ho dubbi, ma poi quel primo salto, un misto di talento, di faccia tosta, forse di incoscienza, no? Perché quel primo salto va lì e boom, spara subito quella misura. Quindi quel modo di saltare mi ha colpito addirittura più del risultato.
Certo. Mattia è molto istintivo, non ha paura di nessuno, la sua sfacciataggine, la sua giovane età lo spingono a fare cose straordinarie. Lui va in pedana per vincere, come grandi campioni. Non ha paura di nessuno, perché è ovvio che Tentoglu è il bicampione olimpico e bisogna avere rispetto, bisogna comunque sia ammirarlo, ma è giusto che Mattia non ponga limiti e che provi sempre a vincere.
Sì, no, certo. Poi il mio amico Turrini, Dario, come sai, mi ha appena detto che l'impero romano sta per soppiantare l'impero greco, questo accadrà a Los Angeles.
Ma è come mettere in discussione le parole del maestro, e credo proprio che andrà così. Insomma, state dicendo con Fabrizio, questa medaglia vale, in prospettiva vale tantissimo, ma tutta la stagione vale tantissimo, perché questo ragazzo con la sua freschezza, con la sua volontà e col suo talento si pone già a livello altissimo fin da tutto l'anno praticamente, no? E tra l'altro adesso sta arrivando il pranzo del maestro Turrini, che come avete sentito prima in diretta aveva ordinato una tartare di salmone e lo vedo straordinariamente soddisfatto.
Almeno lì, perché a quanto pare al villaggio olimpico patiscono il sonno, il freddo e la fame, no? Il caldo e la fame.
No, il maestro Turrini invece è ben nutrito, noi qua curiamo tutta l'alimentazione, la preparazione atletica, gli facciamo fare le scale anche della metropolitana, tornerà pronto per la prova costume.
A proposito di prova costume, digli che non si chiama Rublando, come mi ha detto prima.
Non si chiama Rublando, si chiama
Stefano Rubaudo.
Rubaudo,
l'allenatore di Paltrinieri, che però pare sia ancora tra noi dopo il bagno nella Senna. Dicono.
Spero che questo non rovini il pasto. Credo che si pronuncia l'auto del maestro Turrini. Lo vedo impegnato con la bustina del ketchup. Voglio fare questa diretta, ecco, ketchup sulle patatine e poi
importante non il salmone. Importante non il ketchup sulla tartare di salmone, se no arriva la polizia. Io torno a Fabrizio Durato che sarà esterefatto di fronte a queste stronzate.
Non si lascia nulla al caso.
Senti, no, ma la mattina di Jimbo, preoccupante, in una gara complessivamente di basso livello, sofferente, salta la prima misura con i pantaloni della tuta dopo aver rifiutato il primo tentativo, fa due salti in cui passa l'asticella ma si vede che un po' soffre, poi per strada si perde Harrison, poi il suo amico Barshim si fa male, lui corre a cercare di massaggiarlo, gli dico no, fermo, non toccare, non fare te il massaggio, perché sarei bravo a saltare a massaggiare, magari anche no.
un po' meno,
ecco, come lo vedi in prospettiva Jimbo?
Jimbo come sempre fa cose straordinarie anche lui, e non mi meraviglia tutto ciò, perché poi ripeto, da lui ci possiamo aspettare di tutto e di più, e sono quasi contento che sia stato in difficoltà oggi, perché ogni volta che è stato in difficoltà in qualifica in finale ha fatto cose straordinarie, quindi va bene così per oggi direi, seppur non ha fatto una bellissima impressione, siamo tutti d'accordo, ma non è questo il problema, e oggi direi minimo sforzo, massimo risultato, ecco, vediamola così. Poi ha la fortuna di avere qualche giorno un po' più di recupero, di riposo, perché se ne ricordo mai la sua finale
è sabato. Sì.
Mi ricordo male, e quindi questi due o tre giorni, un giorno in più, sicuramente gli tornerà utile per recuperare energie. Probabilmente è ancora un po' debilitato, ma Jimbo è uno che recupera in fretta e che ha energie da vendere, sia fisiche che mentali.
Dimmi ancora una cosa, Fabrizio, spedizione atletica, no, perché adesso abbiamo un sacco di atleti. Stamattina, oltre a Tamberi, ho visto anche buone notizie, dicevo prima, dagli 800 uomini con Tucuciano che va in semifinale, dai 1500 femminile con Cavalli nel ripescaggio, i Cavalli in semifinale insieme a Vissa, pure in semifinale dei 1500 femminile. Ora siamo qui magari a criticare anche chi, come Jacobs l'altro giorno, fa una gara pazzesca ma non arriva a medaglia, quando fino a pochi anni fa, se si arrivava in finale ad una Olimpiade, non dico a medaglia, ma in finale ad un'Olimpiade, facevamo la ola. Mi sembra che stiamo un po' perdendo il senso della misura.
Allora, ti ho perso un attimo perché la connessione è andata via, quindi non ho capito bene la domanda.
No, ti dicevo che fino a pochi anni fa, se si arrivava a una finale olimpica, eravamo tutti felici.
Okay.
Adesso ci incazziamo un po' se non prendiamo le medaglie. Mi sembra che il livello sia alto.
Si arrabbia chi non è del mestiere o chi non capisce di atletica o di sport, perché non posso pensare che qualcuno possa criticare quello che ha fatto Marcel. Ha fatto un qualcosa di unico, la finale più veloce di tutti i tempi ad un'Olimpiadi, in 8 e 9 sotto i 10 e 90, no, sotto i 10 secondi, sotto i 9 e 90, una cosa straordinaria. Ha recuperato una stagione dove purtroppo il nostro sport ci mette sempre dietro davanti a delle difficoltà e facciamo fatica alcune volte a recuperare, ma lui ancora una volta ha recuperato e ha dimostrato tutto il suo valore. Gli altri sono stati più bravi, semplicemente il mondo corre veloce, il mondo salta lontano e lancia lontano, quindi in merito ai suoi avversari, ma io do 10 a Marcello perché ha fatto qualcosa di straordinario anche quest'anno.
E io mi unisco a te, grazie Fabrizio, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie a voi, un abbraccio, grazie. Un saluto a tutti.
Grazie, grazie Fabrizio Donato, riservato a Dario Ricci che poi rimarrà con me anche ovviamente dopo il traffico. Il capitolo storie pelose. Jacobs, che ma come lui Degrasse non avrà l'allenatore per questa fase finale delle Olimpiadi, perché sapete, avete letto come a Rana Reinder è stato ritirato, è stato tracciato in faccia l'accredito che era stato concesso dalla federazione canadese per denunce di comportamenti sbagliati nei confronti di tre ragazze. Lui ha una storia molto chiacchierata, però sinceramente mi allineo con Malagò, invece di fare tutto sto casino aspetti la fine delle Olimpiadi e soprattutto aspetti l'evoluzione del percorso di queste tre denunce che sono state presentate per molestie verbali nei confronti di tre ragazze.
Eh sì, è storia sicuramente non facile neppure da riassumere, Carlo, perché poi queste tre denunce si sommano in un'altra situazione da cui Rana Reinder è stato coinvolto in passato, sì. E da cui di fatto poi è uscito. Sono anche situazioni che chiaramente non si sono create in questi giorni appunto, qui a Parigi, ma appunto relativi ai mesi pregressi, quindi insomma la tempistica non è certo delle migliori, come ha sottolineato anche l'avvocato dello stesso allenatore di Jacobs e Degrasse. Le conseguenze poi sugli atleti sono chiare, perché dover preparare in questo caso anche i 200 metri per Degrasse, gli altri atleti di Ryder senza il loro allenatore, è sicuramente un problema. Chiaramente poi rimane l'oggetto specifico che è ancora più importante e pesante, no? La veridicità e l'attendibilità di queste, certo, di queste denunce, ma chiaramente i tempi sono infinitamente più lunghi e l'impatto su queste due settimane di fatto devastante, insomma. Chiaramente, cioè, è una vicenda che tocca all'atere chiaramente Jacobs, ma insomma c'è anche una staffetta da preparare e inevitabilmente i due tempi si muovono su coordinate del tutto diverse, perché un conto è un'inchiesta giudiziaria con le conseguenze del caso, un conto è un'Olimpiade che domenica spegnerà il braciere.
No, certo, è stata fatta una sorta di giustizia sommaria, e l'hanno chiusa lì per evitarsi degli imbarazzi. Detto questo, è innegabile il disagio soprattutto per gli atleti che Ryder segue. Poi in futuro succederà quello che succederà, vedranno gli atleti, lo carcereranno a vita, a me va bene tutto, però una volta che sono sapute le cose, che sono accertate le cose. Allora, ha finito la tartare di salmone Turrini?
Quasi a due terzi della tartare di salmone.
Digli che l'hanno pescato nella Senna quel salmone.
È un salmone, ecco, il dottor Genta, il maestro Turrini, ha fatto le analisi e le ricerche del caso, perché noi siamo Radio 24, buon giornalismo per antonomasia. È un salmone della Selma questo, che stava risalendo la corrente e poi domani il percorso, adesso lo dico al dottor Turrini, manca agli ascoltatori, il percorso prevede delle acque libere, un tratto a favore di corrente, un tratto controcorrente. Ecco, questo salmone è stato preso nel tratto controcorrente. Però vedo che il maestro incurante affonda la forchetta aggiungendo anche delle patate al forno.
Ma vedi, fa per Paltrinieri, per dimostrare a Paltrinieri che nella Senna è tutto tranquillo, è tutto a posto. Dario, stai qui, traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Finale orgoglioso da parte di Suvan Feng. Iman Khelif guadagna l'accesso alla finale. Si esplode la gioia di Iman Khelif.
Però non voglio aprire tanto questo capitolo, questa è cronaca, i Monkey Leaf è andato in finale, questo è ma di gran lunga il risultato migliore di una carriera fin qui non all'altezza. Però vorrei approfondire il discorso del pugilato olimpico con Dario Ricci, che rimane collegato con noi, e con il mio amico Vincenzo Gigliotti, che è stato un grande pugile e adesso è un grande allenatore di pugilato. Ciao Vincenzo.
Ciao Carlo. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti, pugilato olimpico, siamo Muijin fuori e ce l'abbiamo con i giudici, Carini fuori e ce la prendiamo con i regolamenti, Testa fuori e di nuovo ci lamentiamo dell'arbitro, Lenzi non va oltre il secondo combattimento e l'Italia del pugilato olimpico affonda, ed è quella che insomma ci porta alla memoria Oliva Stercappa, tuo amico ovviamente indimenticato, Parisi, Russo, eccetera. L'Italia si è squagliata. Vincenzo, come la mettiamo?
C'è poco da dire, i fatti parlano chiaro, purtroppo le strategie fatte dalla federazione nei confronti della nazionale non hanno pagato. Il fatto di mettere a capo di una così importante delegazione di un allenatore che, ahimè, io non voglio giudicare se non i risultati parlano che abbiamo fatto una brutta figura, un tonfo totale a queste Olimpiadi.
Quindi gestita male secondo te la spedizione?
Ma sì, anche la storia della Carini è gestita male, perché comunque sia, se vuoi fare una protesta sali su, consegni i guantoni all'arbitro, ma non cominci a scambiare. Dal momento che scambi, non capisco la frase, con tutto rispetto della ragazza che sicuramente avrà subito uno stress psicologico, ma dire i pugni fanno male, a me mi sembra che è la normalità che i pugni nel pugilato sul ring facciano male. È strano, è diverso, se tu mi dici un pugno fa male per strada, no, i pugni, sì, per strada non si tirano, sì, ma sul ring si tirano pugni, quindi non capisco per cui lei abbia dovuto abbandonare in quella maniera un incontro di pugilato.
Io sono totalmente d'accordo col maestro Gigliotti, Dario, non so tu.
No, assolutamente, la situazione è stata gestita male, poi in questi giorni abbiamo ricostruito anche il quadro delle varie pressioni arrivate dall'IBA. Sicuramente su quel ring si sono incrociati purtroppo tanti messaggi trasversali che con quel match avevano poco a che fare, no? Proprio, ed è il frutto più amaro della situazione che abbiamo tanto ben descritto, di crisi del rapporto tra CIO e IBA, e quello purtroppo è però uno sfregio che rimane, no? È uno sfregio che rimane, perché insomma poi l'abbiamo visto nel successivo incontro della pugile algerina, che quella situazione non è stata gestita così.
No, cioè, no, ma c'è assolutamente, cioè, ma ha ragione Vincenzo, cioè se vuoi protestare sali, consegni i guantoni, altrimenti se combatti, ma al di là di questo discorso, Dario, ci saranno delle domande da porsi su un pugilato che affonda peggio del Titanic in questa spedizione?
Assolutamente sì, perché chiaramente poi le aspettative erano ben diverse. Ora è chiaro che possiamo ragionare sull'aspetto delle giurie ed è legittimo, visto appunto la situazione che abbiamo appena descritto, però non si può sbagliare mai l'interpretazione di un incontro. Ce lo siamo detto anche fuori onda, no Carlo? Cioè il pugilato a livello olimpico e a livello dilettantesco, ma qua il maestro Gigliotti mi correggerà, cioè quando tu sali nella prima ripresa del tuo primo match olimpico devi fare tante cose, perché non puoi interpretarlo come il pugilato professionistico sulle 12 riprese, no, lì hai 3 riprese e devi subito fare tanto, devi subito far vedere che sei padrone di quel ring.
Certo.
E lì ancora non lo sa il giudizio della giuria, lì è proprio come esci dallo spogliatoio, come hai costruito il match, la tua preparazione fisica e la tua preparazione psicofisica.
Certo,
questo
certo.
Purtroppo non si è visto.
Certo, anche perché ad esempio Irma Testa si è messa nelle condizioni di subire un verdetto sfavorevole, perché non ha fatto certamente un buon match, e Vincenzo Gigliotti mi correggerà se sbaglio. Altro discorso può essere quello di Mujahideen, che insomma voleva arrivare al professionismo con una medaglia d'oro al collo e invece ci sale con una medaglia di latta, perché è stato eliminato subito suo malgrado, Vincenzo. Però non, mi sembra non si può ridurre tutto al giudizio dell'arbitro.
assolutamente no, ma infatti prima volevo interrompere Dario per un semplice motivo. Ragazzi, noi siamo l'Italia, siamo un paese che da quando è nato, da storia, insegniamo agli altri le cose. Quando tu ti prepari a un match come si è preparato Mudin, che lo rispetto tantissimo e mi aspettavo una medaglia da lui che non è avvenuta, ma l'unico mezzo pugile che si è visto in questa nazionale si chiama Lenzi. Gli altri hanno dimostrato a parole una superiorità che poi sul ring non c'è mai stata. La stessa Irma Testa, con quel perno, con quel gancio perno che non si capiva bene da dove, cosa volesse fare, non è mai riuscita a dimostrare una superiorità netta. Come lo stesso Mudini, tutti hanno gridato allo scandalo, ma non è stato uno scandalo. Poteva essere dato un verdetto a maggioranza per Mudin piuttosto che all'avversario, l'hanno dato all'avversario, come la stessa Irma Testa in realtà per me aveva leggermente vinto per preferenza, ma per quello che si aspettava da lei non meritava di andare avanti. E basta, perché semplicemente se tu dici di essere la migliore in assoluto, che addirittura vuoi tirare via il palcoscenico agli uomini, tu dovevi vincere, stravincere. Certo. Invece questa mentalità qua oggi bisogna farla cambiare. La mentalità dei social, che va bene tutto, va bene partecipare un cazzo, tu vai sul ring per vincere, questo è il primo obiettivo di un pugile. Poi se lo vuoi fare a livello amatoriale, allora ti fermi ai campionati regionali in Lombardia, continui a fare l'avvocato, continui a fare il dottore, continui a fare il commercialista, ma non mi venire a dire che vuoi fare le Olimpiadi per poi diventare campione del mondo nei professionisti. Con questa mentalità stattene a casa, che fai prima.
Molto chiaro, maestro Gigliotti. Senti, ma forse a Los Angeles la box non ci sarà, è in discussione la partecipazione, la presenza della box alle Olimpiadi di Los Angeles, che per me sarebbe una follia non far partecipare la box, magari a favore di qualche altra specialità circense.
Curling, facciamo entrare il curling, facciamo entrare. No, vabbè, guarda, egoisticamente ti dico che a livello italiano cambia poco, perché per quello che abbiamo visto fino adesso, che ci siano o non ci siano le Olimpiadi, tanto sembra che ancora per qualche anno, se non cambiano le cose, non ci abbiamo delle grandi risorse, sia a livello gestionale che a livello umano, cioè di ragazzi che possono dire. L'unico, questo ragazzo qui, Lenzi, secondo me non devono farlo passare professionista, e se ci sarà l'opportunità di fargli fare le Olimpiadi con molta più esperienza, molta più qualità a livello tecnico, tattico. Poi le Olimpiadi, ragazzi, da che mondo è mondo c'è sempre stato il combattimento tra atleti guerrieri, prima il Colosseo, certo, così via. Vogliono tirare via il pugilato, secondo me è tutta una questione burocratica. Il mondo sta andando al rovescio. Oggi vediamo che i TikToker la fanno di padrone, quando in realtà dovrebbero solo stare zitti e vergognarsi, tante persone. Poi c'è qualcuno che in realtà dice qualcosa di sensato, ma è uno su un milione.
Al di là dei TikToker, Dario, sarebbe un controsenso vedere il pugilato escluso. Siamo tutti d'accordo sul punto, no?
No, su quello siamo d'accordo, Carlo, perché siamo dico, da sai bene qual è il legame, sapete bene il maestro, poi ci siamo visti recentemente a Ripateatina per il premio Rocky Marciano, insomma ci siamo capiti cos'è il pugilato per me. Ma insomma, è ovvio che il pugilato è una delle discipline fondanti, l'Olimpiade, e non solo le Olimpiadi moderne, ma è altrettanto ovvio che è un mondo che va completamente rivisitato, perché con queste logiche non si può andare avanti, insomma.
Sì, non c'è dubbio. Grazie Dario, ci sentiamo ovviamente domani. Ciao Dario.
Grazie a te,
ciao.
A voi.
Io saluto anche Vincenzo Gigliotti, dandogli appuntamento a un prossimo, prossimi giorni, un prossimo futuro, perché poi dobbiamo
posso
parlare.
Soltanto dirti una cosa,
quello che vuoi,
Carlo, solo
dimmi,
una cosa.
Dimmi.
Allora, secondo me ha perso anche il CIO in questa situazione, perché il CIO, dove il mondo sta andando tutto in una versione, dove facciamo le pubblicità, dove gli uomini limonano per una caramella, e allora fatemi lo sport di queste persone qua, non voglio dire gente diversa, perché purtroppo non lo è, no. Sono differenti, chiamiamoli differenti, però fate un settore, così grazie allo sport forse si riescono a inserire nella società meglio.
Sì, ma questo non lo so, Vincenzo, questo non lo so perché è un mondo complicato, anche quello dello sport è complicato e deve riflettere quello che è la società, che mi auguro che vada verso comunque la parità di genere ora e sempre. Ci sentiamo nei prossimi giorni, anche perché Jonathan Cogasso, che continuiamo a seguire, torna sul ring a settembre a Voghera, in attesa dell'italiano di novembre, ma di questo parleremo nella prossima puntata con Vincenzo Gigliotti, che ne è l'allenatore. Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, fai andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!